Ecco, buongiorno a tutti e a tutti. Due o tre minuti per dire, non tanto chi sono io, ma a che associazione appartengo e cosa facciamo. Sono Tiziana D'Altra, sono stata presidente di questa associazione, Centro Interculturale delle Donne, che si chiama Trama di Terre, che ormai ha 22 anni di lavoro, non solo in regione, ma anche in tanti altri luoghi d'Italia, con tanti progetti in Europa e anche nei paesi di provenienza di molte donne migranti che ospitiamo. La particolarità di questa associazione è che è nata con donne migranti, cioè quando non è un centro antiviolenza, non è solo un centro antiviolenza, perché il centro antiviolenza è nato nel 2011, non è un luogo di servizio per le donne migranti, ma è un luogo di riflessione, di pratica politica, di accoglienza, di formazione, di ricerca insieme alle donne migranti. Il termine native migranti, visto che parliamo di parole, nasce nel 96 a un grande convegno che fu fatto a Torino nella quella che era l'analisi della prima migrazione al femminile e che vide tantissime associazioni. A questo è il primo centro interculturale delle donne che è a Torino, si chiama Alma Mater, e dove coniamo questo termine, native e migranti, appunto perché sì, è vero, la radice è che siamo tutte donne, però, come diceva Cinzia prima, le donne migranti hanno nel loro percorso di vita delle particolarità, delle discriminazioni, delle vulnerabilità che in qualche modo noi pensavamo di aver superato come italiane. Oggi siamo in discussione anche tutta la nostra vita, però quello è stato il senso di dare questo nome, che nacque all'epoca, era nata a Materra, poi nascemo subito dopo noi, Nosotras di Firenze, che sono le associazioni storiche, e man mano altre piccole associazioni. Oggi c'è un'associazione che si chiama Mafalda, che è a Prato, e che hanno continuato a fare accoglienza e politica con questo termine. Allora, la migrazione femminile in Italia, non voglio farvi la storia, ma molte delle cose che sono state dette finora, che condivido e che aprono tantissimi spunti di riflessione e di discussione, partono però anche dal fatto che probabilmente c'è stata una mancanza anche di analisi dall'immigrazione femminile fino dal primo momento che abbiamo cominciato in Italia ad accogliere le donne migranti. Tenete conto di un'altra cosa, c'è una particolarità tutta italiana, ci sono più di 170 nazionalità presenti in questo paese. Certo, alcune numericamente sono dei numeri molto piccoli, e che però pone e ha posto anche a chi voleva mettersi in relazione con queste donne una grande anche difficoltà di lingua e di andare a capire come erano questi paesi da dove venivano queste donne. All'inizio questa cosa è stata fatta molto poco, ci sono stati i ricongiungimenti familiari, le donne sono arrivate in Italia nella prima parte per ricongiungimenti familiari, molte da sole, le peruviane, le filippine, per lavorare nelle nostre case, sono state sostituite nel tempo dalle cosiddette badanti, l'est, la sanatoria ve la ricordate, fine 2002-2003, la più grande sanatoria che c'è stata, e che però ha posto luoghi come quello di Trama di Terre in continua evoluzione anche di pensiero e di analisi, perché appena pensavamo di aver capito alcune cose, tracchete, arrivava un'altra nazionalità che metteva completamente in discussione anche le cose che ci sembrava fino allora di avere capito. Allora abbiamo avuto bisogno di avere, abbiamo ricercato insieme una radice comune. Io dico sempre che non poteva essere per tutte il femminismo. Io mi dichiaro femminista non pentita, ma sono una femminista, molte delle donne di Trama sono femministe. Però il processo di avvicinamento di queste donne, anche di entrare non solo in una relazione con donne che praticano, che discutono, discutono dei temi di diritti delle donne non era facile per la provenienza di queste donne. Per cui un luogo, trama, penso che si possa definire in questo momento, un luogo interculturale di donne laico. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto fino dall'inizio era annullare i simboli religiosi all'interno, diciamo, dire, né Madonne né croci. Cinzia, che ci conosce, sa che ci sono delle donne velate, perché il tema non è che noi possiamo escludere le donne perché pensiamo che questo sia un problema per la laicità, no? L'agire con simboli religiosi, però tutto questo è stato cercando di avere un cammino di confronto affinché tutte queste donne non usassero il simbolico, per cui anche il nostro femminismo, per imporre ad altre donne qualcosa di cui non erano perfettamente coscienti o in qualche modo mature per affrontarlo. E per cui si è partite in Italia, siamo partite anche noi da un'accoglienza di donne ricongiunte, di donne che hanno portato qua bambine, bambini, famiglie che hanno portato qua bambini anche in età scolare, tantissime hanno fatto nascere qua. Tutto ci abbiamo messo anche noi circa 10 anni della nostra vita per poter cominciare a ragionare intorno a dei termini quali il multiculturalismo, a differenza dall'intercultura, e i diritti delle donne, la pratica dei diritti delle donne, come parlarne, come parlare senza paura delle mutilazioni genitali femminili, come parlare senza paura dell'onore, come parlare senza paura dei matrimoni combinati, forzati, perché quello che ben ha spiegato prima Cinzia non è che il movimento delle donne in Italia o anche noi fossimo immuni, no? Il problema non è noi e voi come giornalisti, perché noi e voi siamo persone, donne che vivono in società complesse e ognuno dalla propria esperienza, dal proprio ruolo, tenta di svolgere un'azione coerente con quello che è. E perché ci abbiamo messo tanto tempo così? Perché anche noi eravamo immerse in quello che viene definito un'analisi neutra della migrazione, che non è solo di declinarla al femminile, per cui dire rifugiate o rifugiati, irregolari, beh, irregolari ci sta, ma è assumersi la responsabilità anche di nominare che dentro le cosiddette comunità, termine discutibile anche questo, c'è un grande problema di genere. Questo l'abbiamo cominciato ad agire in modo diverso, a prenderci la responsabilità anche di prendere parola insieme a queste donne, nel momento in cui queste donne si sono anche fidate di noi e noi di loro, e abbiamo cominciato a parlare di queste cose. Abbiamo cominciato a fare dei seminari e abbiamo cominciato a prendere posizione pubblica e modificare anche il nostro agire insieme a queste donne. Anche noi pensavamo che, e come l'abbiamo fatto? E come sarebbe utile che voi lo faceste insieme a noi? Noi veniamo normalmente, ogni cosa che accade di spinoso sul territorio italiano che riguarda le donne migranti, nel giro di una settimana o anche subito, moltissime testate giornalistiche ci chiamano. E le cose che chiedono sono sempre uguali. Possiamo vedere la ragazza, possiamo mostrarla, possiamo, ma vi assicuriamo che facciamo vedere solo le mani, ma vi assicuriamo che oscuriamo il volto, ma è sempre su quello che accade in quel momento e mai dopo con una riflessione che porti a pensare da dove è partita questa cosa e da dove e dove dovrebbe, cosa porterà a non dare un'informazione corretta e per noi cosa comporterà non fare un'azione corretta insieme a queste donne. Allora, una delle cose che vi vorrei mostrare è, appunto, partendo anche dalla sollecitazione che veniva fatta da alcune donne, è questo tema degli omicidi d'onore, degli omicidi in Italia, che siamo ormai al sesto omicidio di giovani donne per onore, per ribellione, come viene definita questa ribellione.
Dire chi è?
Allora,
oh no.
Sì, l'intervista che vedrete, non so chi l'ha vista, mi scuso, ma è un'intervista fatta in carcere da due giornalisti, Gianmaria Monti e Marco Ventura, che hanno anche scritto un libro che si chiama Questa è la mia vita, vita di una ragazza ribelle, in Assalè, Brescia, nel 2006. E poi vi racconto un po' come noi abbiamo cominciato anche a ragionare.
Quando lei cominciava superiore, lei mi ha cambiato anche di cervello. Prima molto brava lei, molto, molto, molto brava. Sempre rispetto a brigare, sempre.
Perché? Come ha cambiato cervello? Cos'è successo?
Sua compagnia.
Gli amici.
Gli amici.
Quindi lei provava vergogna, Perina.
Perché aveva cambiato cervello?
Sì, è vero.
Vergogna?
Sì.
Ma questo perché i suoi connazionali, gli altri pakistani, le dicevano questo, Dina.
Sempre chiamano me, sei tua figlia, oggi ti parco, oggi lo fumare, anche lui drogava, preso birra o preso hashish, sempre chiamato, io sento, chiudo anche tante volte a cellulare, non voglio sentire.
Lei pensa di meritare 30 anni per aver ucciso sua figlia o pensa che sia stato ingiusto?
Non è giusto, non è giusto.
Perché non è giusto 30 anni? Lei in fondo ha ucciso sua figlia, no?
Sì, questa mia figlia.
Ma se fosse successo in Pakistan?
Non c'è senso anche di questa cosa in Pakistan.
Perché non sarebbe successo in Pakistan?
Perché questa cosa non c'è discoteca, non c'è quel libro anche di come donna.
Non c'è la libertà per la donna?
Come qua.
Come qua?
Così.
Quindi, questo è un bene o un male?
Questa bene.
Un bene che non ci sia questa libertà.
Perdona per bene. Secondo lei va bene anche di sempre guardare anche di adesso televisione qualche volta, discoteca, roba, beve, morire strada. Libertà così no va bene. Proprio di libertà perdona.
Ma le sue figlie, i loro mariti, li conoscevano, li avevamo scelti loro o li avete scelti voi?
L'ho presentato io.
Le ha presentate lei?
Sì, sì, sì.
Cioè lei ha detto questi sono i tuoi, sono i vostri mariti futuri?
Sì.
Ma anche Perina aveva scelto un marito?
Sì, in Pakistan li ha scelto.
Lei aveva scelto un marito?
Sì.
Ma Perina o lei aveva scelto?
No, mia moglie ha scelto anche, d'accordo anche me.
Ah, voi tu, sì, tu, i genitori avevano scelto Perina?
Perina. Penso che nella vita è un rinato. Non solo me, mio tutti i familiari. Mia moglie, mio padre, bambini. Io amo i miei bambini. Non solo chi che vive, chi che è morto, io voglio bene anche di lei. Anche io, perché mia figlia.
Ma in che modo la ama adesso? Lei non c'è più, non c'è più perché è
perché
stato lei.
Sì, no, lei non c'è più, però lei è sempre il mio cuore, vicino al mio cuore.
E la sua religione c'entra qualcosa con questo omicidio?
No.
No?
No.
Perché avete deciso di seppellirla in giardino?
Solo questa cosa lei torna a toccare. Sempre un momento mia figlia torna a casa. Quando lei è morta, io pensavo solo questa cosa di lei.
Di averla vicino.
Di averla vicino a casa mia. Solo casa.
Bene, come stata seppellita nell'orto di casa con la testa rivolta alla Mecca, ed è, il suo corpo è stato rinvenuto perché è continuato a piovere e perché era sparita, e il gruppo di giovani carabinieri di questo paesino hanno cominciato a andare a vedere, a capire che fine aveva fatto. In questo libro, che non si trova più, che ho scoperto che è andato al macero, perché ho scoperto che in Italia i libri vanno al macero, però lo trovate in giro in qualche biblioteca, viene ben raccontato quello che però i giornali definiscono sempre atteggiamenti occidentali di queste ragazze, cioè la richiesta della libertà di Ina, la richiesta di vivere una vita normale, che non vuol dire una vita occidentale, perché mettiamoci d'accordo, se i diritti delle donne sono diritti universali, devono essere agiti e praticati, avere la possibilità di essere praticati in tutte le parti del mondo, perché altrimenti non si capisce perché in tantissime parti del mondo le donne muoiono in difesa delle proprie libertà, perché le carceri pakistane sono piene di donne che hanno fatto quello che la Sharia chiede, cioè sono andate a denunciare uno stupro subito con 4 testimoni maschi, perché tu puoi denunciare alcune cose solo se hai l'avallo di 4 persone che dovrebbero dire di aver assistito, eppure vengono incarcerate a lunghe condanne. Per cui quando la parola una ragazza che vuole essere che ha degli atteggiamenti all'occidentale dovrebbe essere uno di quei termini, secondo me, tolti dalla agenda giornalistica, perché non sono atteggiamenti occidentali, sono atteggiamenti che non è che si apprendono in un'altra vita o in un altro posto del mondo, no? Proviamo a pensare, per chi è che ci dice che queste ragazze in Pakistan non avrebbero voluto vivere la vita, e solo quando vengono qua e subiscono quello che bene padre dice che subiscono, per cui un lavaggio di cervello, cominciano ad avere atteggiamenti diversi. Ciò vuol dire che noi pensiamo che nei loro paesi nessuna di loro, non ci siano associazioni, non ci sia niente che si ribelli contro questo, ed è una bugia, perché ci sono delle associazioni, ci sono delle parlamentari, ci sono delle donne che muoiono, delle attrici, da pochissimo è stata uccisa un'altra ragazza perché aveva un blog, e in questo blog diceva delle cose in Pakistan. Per cui se noi nella parte che accoglie e che si definisce occidentale poi dice che chi viene qua assume atteggiamenti occidentali, non difendiamo questi diritti, siamo colpevoli di anche quello che accade, o fermiamo un processo di liberazione anche nei loro paesi, perché queste ragazze tornano a casa. Di cosa hanno paura questi padri? Di cosa hanno paura le cosiddette comunità? Hanno paura che ci sia questa mescolanza, che ci sia questa idea che se io vedo qualcosa che non dovrei vedere, se lo vedo imparo, riferirò e dirò ad altre. È lo stesso atteggiamento che noi abbiamo quando non leggiamo il fatto che alle donne non sia concesso, donne migranti, di andare ai corsi di italiano misti, ma ci inventiamo anche come associazioni, alcune se lo inventano, di fare l'italiano nelle moschee. Ma che senso ha? Cioè le imprigioniamo di nuovo, creiamo dei sottoluoghi dove di nuovo le recintiamo. Non facciamo sì che queste donne abbiano piena cittadinanza, e se diciamo che la cittadinanza è avere cura del luogo dove viviamo, e per cui noi vogliamo che gli stranieri e le straniere, i migranti e le migranti, economici, abbiano cura e capiscano dove siamo, beh, perché gliene togliamo un pezzo? Perché troviamo sempre delle escamotage? Per cui cui noi abbiamo cominciato a ragionare con queste donne su cosa si poteva fare, ascoltandole. Vi racconto una cosa. Quando avvenne questa cosa di Ina, io ero nel Veneto, io sono vicentina, a trovare i miei genitori, e convinsi una mia amica di Vicenza di andare al processo. Non come trama di terre, proprio come Tiziana. Stavo malissimo, anche perché da un po' di anni facevo molta formazione a Carpi, in un sacco di luoghi, a vigili urbani, funzionari del sociale, un sacco insegnanti, e questa cosa che le ragazze cominciavano a sparire, cioè che d'estate poi non ritornavano più a scuola e che tutti si dicevano ma dove saranno andate, però nessuno voleva capire dove erano andate a finire, continuava ad essere un tarlo nella testa. Sono andata a quel processo e con questa mia amica siamo partite, siamo andate lì. Cos'era lì? Tanto c'erano tre pullman della Sant'Anché organizzati con degli striscioni, Ina sei tutta noi, o ancora il foulard che hanno regalato quel giorno, che è grigio, con Ina sai con noi per sempre. C'era l'imam di Torino, che è un imam definito progressista, che comunque è io, la mia amica Brigida e quattro donne della CGIL di Brescia, che si sentivano accerchiate. Era orrendo, è stata una sensazione orrenda. Bene, per dei rapporti che avevo, chiamai il Manifesto, vi racconto questa cosa perché vi coinvolge, giornale di sinistra, dicendo cosa stava accadendo. E mi pare Manuela Cartosio, una giornalista all'epoca, mi intervistò. La prima domanda che mi fece era: se non mi sentivo male a essere andata lì con delle donne di destra. E io a darmi man forte alla Sant'Anché. E io risposi che mi sentivo male perché non c'erano le donne di sinistra. E non c'era comunque una parte della società a cui appartengo, sia di uomini che di e di donne, davanti a quel tribunale a dire delle cose non razziste, ma a dire delle cose che avessero un senso. E ho pensato a tutte quelle ragazze che non hanno nessuno, che erano finite in un orto, la testa rivolta alla Mecca, da morte, che avevano tentato di chiedere aiuto tantissime volte, che con la lettura che era stata data non ce l'avevano fatta perché i carabinieri non l'hanno protetta. Se leggete questo bel libro c'è tutto questo racconto, ci sono i disegni di Ina che sembra quasi che si innamori di uno dei giovani carabinieri quando chiede aiuto, e abbiamo cominciato a fare tutta un'indagine sui matrimoni precoci e matrimoni forzati in Italia, tentando appunto di andare a vedere dov'è il problema e quali erano anche gli ostacoli maggiori affinché noi potessimo accoglierle, ma anche si potesse parlarne in un certo modo. Siamo in un'epoca, 2009, quando cominciamo questa ricerca, in cui c'è questo atteggiamento ancora molto neutro, e siamo in una fase italiana in cui prima c'è stato l'attacco agli albanesi, cioè parlo a livello razzista di atteggiamento sociale, per cui se vi ricordate quella questione terribile della tratta delle donne albanesi, no? Quando furono vendute, rapite, concesse da uomini, padri, a il commercio delle donne. Ci fu l'epoca dei rumeni a Roma, c'era già stato l'11 settembre, avevamo passato varie fasi e noi avevamo molta paura di rendere di genere, come vi ho spiegato prima, questo nostro atteggiamento verso i migranti. Comunque, dopo questa prima ricerca fatta con la Regione Emilia-Romagna, veniamo contattate da ActionAid e facciamo questo lavoro, apriamo una casa rifugio per donne, giovani donne, vittime di matrimoni forzati. E questa è la, potete richiedercela, è una brochure, un vademecum per operatori e operatrici che lavorano nei servizi e che lavorano sia a livello giuridico. E cominciamo a parlare appunto di onore e destino, due dei termini che sono Izzat e Ishmet, che sono le due parole chiavi anche per dare una lettura a questo, cioè destino, quello che pensano che le ragazze pensano di essere destinate, e l'onore, che è la causa, una delle prime cause di morte di queste ragazze, no? Per le cose che ha detto Cinzia, perché le comunità e o i gruppi familiari allargati di questo, le famiglie hanno paura di essere disonorate, e bene ha fatto a citare Franca Viola, perché noi conosciamo bene cos'è accaduto anche in questo paese. E cominciamo a fare tutto questo lavoro attraverso anche l'ospitalità di queste giovani donne. Queste giovani donne che ci fanno vedere i limiti nostri, i limiti dei servizi, i limiti dei tribunali, i limiti della polizia, i limiti, tanti tanti limiti che abbiamo cercato negli anni di, come dire, accorciare con una accoglienza che fosse degna di essere tale. Sono nate anche tre bambini da noi, sono state ospitalità complesse, però che ci hanno insegnato tantissimo, ci hanno insegnato per dire che non si deve avere paura di nominare le cose come stanno. Ci sono delle comunità cosiddette più pericolose delle altre su questo tema? Sì. Sì. Se io oggi dovessi mettere in sicurezza una giovane donna pakistana, guarderei il dossier Caritas statistico e tenterei di mettere in sicurezza una giovane donna pakistana in un luogo di questo paese dove ci sono pochi numeri di pakistani. Perché? Perché quando non ci sono oggi dati in Italia, ma quello che abbiamo capito noi è che una comunità così attenta alla conservazione di tutto questo sistema, che pensate, abbiamo avuto che hanno proprio un legame fortissimo fra di loro. Noi a Imola abbiamo avuto un ragazzo che per una settimana ha passato la stazione dei treni tutto intorno con la foto di questa ragazza che era sparita, chiedendo ai passanti, andando nei luoghi dove si vende mangiare, se l'avevano mai vista. Abbiamo avuto
ed era una ragazza che avevate voi,
era una ragazza che avevamo noi,
quindi casa protetta,
abbiamo avuto abbiamo dovuto capire come si poteva reagire, no? Ho chiesto aiuto anche a uomini, anche della mia famiglia, amici di mio figlio, delle volte, per proteggere queste ragazze, mettendoli anche in una sorta di discussione, penso dal punto di vista maschile e antirazzista. Al mio compagno un giorno ho chiesto, quando ero fuori per un convegno, mi hanno chiamato da una delle case protette, oddio oddio, c'è mia madre fuori e c'è mio marito fuori, di andare fuori da questa casa e di trattenere questo uomo, che era irregolare, oltretutto perché era venuto con lei in Italia, ma non aveva poi ottenuto il permesso. Ecco, forse uno dei termini è irregolare, e provocando, credo, un grande patema rispetto: tengo fermo una persona finché arriva la polizia, ma tengo fermo un migrante che non vorrei mai tenere fermo, per cui pensate che operazioni noi tutti siamo costretti a fare, no? Ma lo devo tenere fermo, lo devo consegnare anche se mi succederà qualcosa che non vorrei, perché l'azione che lui farà è peggio, è molto più grande. Vi spiego questo perché è stato un grande dilemma e credo che sia uno dei dilemmi che porta anche a decisioni assurde, come fanno alcuni stati, tipo l'Inghilterra, no? Di fare tribunali separati, perché c'è questa paura in primis di prendere parola e di agirla. E cosa ci hanno insegnato dopo, intanto, loro? Visto che si dovrebbe, no, cominciare da loro. Che ci hanno un legame fortissimo con la famiglia. E d'altra parte voi direte, come si può altrimenti? Qualunque donna in Italia che subisce violenza o un bambino che assiste alla violenza, prima di tutto si criminalizza lei o il bambino pensa dove ho sbagliato. È uno dei temi che non fa andare via subito le donne, o non fa, o il bambino che assiste a violenza è colpevolizzato. Perché una giovane donna migrante che ha frequentato le scuole in Italia, che ha visto che si può vivere diversamente, non dovrebbe però, anche se chiede aiuto, non amare il padre e la madre e non pensare che potevano essere diversi da quello che è? Come fanno queste ragazze ad avere ad essere aiutate a capire anche che possono avere degli strumenti per poter agire quello che pensano contro i genitori? Di sicuro non possono essere solo leggi repressive, non possono essere solo leggi in cui, no, noi anche lì ci salviamo la coscienza, c'è la legge, al di là che le leggi sappiamo come vengono fatte in Italia, ma leggi punitive e basta, che non entrano nelle questioni della cultura del paese e di tutto questo. Vi leggo una delle storie di chi non è stata Ina, per fortuna. 20 anni. Solo perché sono una donna, le mie emozioni, i miei sentimenti e i miei pensieri non venivano valutati nella mia famiglia. Tutte le decisioni venivano prese dai genitori o dai fratelli grandi. E se infrangevi le loro regole, ti picchiavano, ti minacciavano di ucciderti, darti fuoco, eccetera. Ma ogni cosa ha un limite, e la vittima che subisce tutto questo un giorno si sacrifica e fa tutto quello che dicono loro, o si ribella, o si toglie la vita. Quando ho iniziato ad andare a scuola qui in Italia, ho scoperto che la mia vita e la vita delle altre bambine era diversa. Spesso mi domandavo perché. Che cosa abbiamo di diverso noi? Anch'io sono una donna come loro. Allora perché porto il velo? Perché non posso uscire a giocare con i miei amici dopo la scuola? Perché devo stare lontana dai compagni maschi? Perché devo stare sempre chiusa in casa? Ho iniziato a scambiare le mie idee con le mie amiche italiane e pakistane e a volte anche con le mie maestre bidelle di scuola. Non mi stava bene questo fatto e così ho cominciato piano piano a ribellarmi, iniziando da piccole cose, anche se venivo sempre picchiata, non mi sono mai arresa. Il momento di grande coraggio e di ribellione è stato quando ho iniziato a parlare del mio matrimonio con mio cugino, che nemmeno conoscevo. Loro dicevano e continuavano a dirmi che l'Islam è l'Islam che impone tutte queste regole, ma non è così. L'Islam dice che non puoi forzare tua figlia a sposare una persona senza il suo consenso. Inoltre l'Islam non permette neanche di alzare le mani su qualsiasi persona. Questo gesto è da sé un grande peccato. Quindi non è un fatto religioso tutto questo, ma sono tradizioni delle famiglie che vanno portate avanti e tramandate di generazione in generazione. ci si può sposare solo tra le famiglie della stessa casta e non al di fuori. Una mia amica mi raccontò che sua cugina era scappata con un uomo che lei amava, che non era della stessa casta, e i suoi fratelli l'hanno cercata, dopo tanti mesi l'hanno trovata e uccisa. Lei era al sesto mese della gravidanza. Hanno picchiato brutalmente il suo ragazzo perché non erano sposati e avevano peccato. La polizia di quel villaggio non ha fatto niente perché ritenevano che l'accaduto era un fatto familiare e perché la ragazza aveva avuto rapporti sessuali con un uomo che non era suo marito. In questo caso l'Islam dice che puoi avere rapporti sessuali solo col tuo marito o moglie e al momento del matrimonio entrambi devono essere vergini, cosa che spetta bene. Ma dice anche che i genitori hanno l'obbligo di dire tutte le regole dell'Islam ai figli e figlie e che spetta a loro come rispettarle, se rispettarle o meno, quindi di conseguenza rimanere vergini fino al matrimonio o meno. E qui lei rivendica ovviamente la possibilità di scegliere. Per me i miei genitori erano il più grande esempio di matrimonio combinato, dove, a parte le discussioni sulle cose dei figli e figlie, venivano discussi anche i problemi o affari tra zie, cugine, ovvio, essendo matrimonio nella famiglia. C'erano sempre litigi e aggressione da parte di entrambi, spesso per colpa dei fratelli di mamma e sorelle di papà. Si litigava per chi dava in sposa la figlia, sia lo zio o la zia, e tutto questo davanti ai bambini. Raramente si parlava chi dava in sposa il figlio. Un figlio maschio può decidere dove e con chi sposarsi. Sentendo tutto questo e vedendo con i miei occhi come vanno a finire i matrimoni combinati, mi sono resa conto che io non volevo questo. Volevo e voglio qualcuno che mi ami e mi rispetti. Non volevo, non voglio essere trattata come un animale, perché se Dio mi ha fatto umana ci sarà qualche motivo, no? Per me, noi donne pakistane siamo una specie di biglietto aereo che consente ai figli maschi delle zie, degli zii, di venire in Italia o all'estero attraverso il matrimonio, senza problemi di documenti o altro. Quindi mi sono ribellata, è stata dura. Ero sicura di me, in quel momento pensavo. Non so se riuscirò ad uscire fuori da questa situazione. Verrò uccisa come le altre donne. Boh, ma qualcosa cambierà di sicuro. A volte mi sono un po' lasciata andare alle emozioni. Spesso mi venivano i pensieri, dai, lascia stare, inutile, sacrificati per la famiglia, così saranno tutti contenti. I rapporti tra i parenti e i miei genitori miglioreranno, ma io sarò felice. Io li ho ignorati dicendo a me stessa, hai davanti agli occhi tutto. Vedi le tue amiche, cugine che si sono lasciate andare alle emozioni, ma tutto questo non è servito a nulla, non hanno ottenuto nulla, non sono felici e vivono in situazioni peggiori di prima. All'età di 20 anni si trovano con due bambini a fare le mamme e le casalinghe e a litigare tutto il tempo con la suocera o col resto della famiglia. Nonostante tutto vanno di nuovo a letto con quell'uomo che neanche gli porta rispetto e la tratta peggio degli animali. Ho fatto un passo molto forte, ma esserci riuscita è la cosa più bella per me. Questa cosa mi ha dato più coraggio, ho acquisito più sicurezza. Sono soddisfatta ora di me stessa. Ora vorrei solo che, come me, altre donne che vivono in queste situazioni facciano qualcosa. Ricorda che non devi aver paura, che devi lottare finché puoi. Nessuno può avere il controllo su di te e della tua vita. Zoyali, 20 anni. Allora, senza prolungarmi di parlare solo di matrimoni forzati o di che è uno dei temi. È chiaro che però ospitandole e avendo questo luogo abbiamo compreso tutte queste cose e abbiamo cominciato a lavorare con gli enti di formazione dove moltissime di queste ragazze e ragazzi vivono. Abbiamo cominciato a lavorare con i tribunali, con la polizia, con i carabinieri e devo dire che c'è stato un grande... C'è un avanzamento anche di visione ma anche di azione, di contrasto su questa cosa. Ma io credo che la cosa che più dovrebbe essere raccontata è cosa sta succedendo anche nel bresciano. Voi sapete che Brescia è la seconda città in Europa con più presenza dopo Londra di pakistani. E e non a caso moltissime di queste situazioni partono da questi contesti. Ricordiamo Inna, ma ricordiamo anche in agosto dello scorso anno l'altra ragazza uccisa e riesumata perché avevano detto che aveva avuto l'infarto per strada. Ricordiamo la ragazza costretta ad abortire nel letto nello stesso periodo, due mesi prima, sempre bresciana. Ricordiamo un'altra, Jamila, che però è stata, non ha subito nulla perché c'è stata una forte presa di posizione da parte di chi è gruppo dei pari. Cosa intendo come gruppo dei pari? Cosa sta cambiando? E secondo me dovrebbe essere veramente raccontato. Sta cambiando che questo fatto che queste ragazze vanno a scuola, vedete, questa ragazza nomina una cosa, l'amore, voglio poter amare chi mi pare. Ed è una delle cose che, come bene sappiamo, trasforma anche, no, la nostra vita, ognuno di noi. Ma è cambiato che la prima ragazza è stata riesumata non solo perché per la prima volta la nostra ambasciata ha costretto i giudici a riesumare la salma, ma ha costretto i giudici perché all'interno degli amici, il gruppo di amici di lei, hanno cominciato a fare una protesta tale, andare sui giornali, chiedere, andare alle radio per dire lei non era questa, non ci crediamo, non può essere morta 20 anni così, e minacciare delle azioni di disubbidienza. La seconda, la Salma, è stata riesumata, sapete che è stata, la testa quasi le mancava, è stato arrestato il padre, il fratello, il cugino, sono stati liberati da un mese perché sono in Pakistan, per cui come ben avete sentito la vita di una donna vale zero e non a caso le riportano a casa a farle sposare, non a caso le riportano a casa a farle sparire. L'altra cosa che è stata ancora, secondo me, più emblematica ancora, è stata la seconda ragazza, quella che è riuscita ad accedere a internet. Un'altra cosa che abbiamo imparato, quasi tutte queste ragazze hanno due cellulari che sono uno identico all'altro. Se uno è rosa, l'altro è rosa. Se l'altro è argento, l'altro è argento. Dello stesso marca. Uno è silenzioso e ha internet, uno è quello per la famiglia. Per cui mostrami cosa stai, con chi stai parlando. È ben nascosto, quasi mai è preso. Se vi racconto una cosa di quando ero in Kurdistan da pochi mesi fa, e attraverso questo cellulare questa ragazza chiede aiuto. A chi chiede aiuto? Chiede aiuto ai suoi compagni di classe. Lei era in un liceo a Brescia. I compagni di classe cominciano a tempestare dirigente scolastico, bidelle, eccetera, eccetera. Sta succedendo questo, ovviamente la comunità dice ce l'avete sempre con noi, l'imam di Brescia dice siete contro l'Islam, fanno la manifestazione eccetera eccetera, però minacciano uno sciopero della fame, tutta la classe. La ragazza attraverso la nostra ambasciata è stata riportata a casa, era stata obbligata a abortire con metodi poco tradizionali o tradizionali di vecchio stampo, e poi però si è salvata. Io credo che questo sia, al di là di luoghi di accoglienza, di tribunali, di movimento delle donne, sia una grande, grandissima apertura, ed è su questo che io vi chiedo anche di cominciare a indagare e di formulare e di raccontare come le cose cambiano. I ragazzi stanno coi pari, non interessa se quella l'hanno conosciuta come Amina, l'hanno conosciuta come la compagna di classe, stanno male se Amina non può andare al compleanno, stanno male, inventano le bugie con lei, e questo dà la forza a lei di poter modificare, e dà la forza di chiedere aiuto e intuire che forse lo avrà. Se l'avesse chiesto ai servizi sociali, non l'avrebbe avuto. Perché quello che dice Cinzia è verissimo. Sono affari di famiglia. Se io oggi porto una giovane ragazza a Bologna, che attraverso la scuola dichiara io ho un solo biglietto di andata a luglio, non voglio, c'è un'unica commissariato di Bologna dove questa scuola può portare queste ragazze, perché ci sono dei poliziotti, è così, che hanno cominciato ad agire e non chiamare il padre, il fratello, perché la prima cosa che si fa, e per questo bisogna conoscere i meccanismi, la prima cosa che fanno i tribunali e i servizi, chiamano il padre e la madre. Il padre, la madre no, chiamano il padre, chiamano le zie, non sapendo che, oltretutto, se non arriva il padre, vuol dire che lo zio governa la famiglia, perché il padre è più debole e magari non vorrebbe agire in quel modo, ma siccome il matrimonio, come spiega bene questa ragazza, è un matrimonio di consenso allargato, no? Di controllo delle eredità, di controllo non solo dei modi di vita, che i soldi non vadano sperperati. Poniamoci un altro tema. Quanti bambini handicappati stanno nascendo? C'è qualcuno che vuole indagare? Nel Bresciano sta cominciando ad esserci moltissimi bambini che nascono con handicap, perché sono figli di consanguini. Anche ho scoperto anche in alcune piccoli paesi di Val di Susi o sopra Bolzano, me l'ha riferito un mio amico poliziotto che lavora in questi ambiti. Ci sono italianissimi, che ormai c'è un aumento grandissimo di bambini che nascono con handicap, figli di italianissimi, per l'indicità, però è un altro dei temi. E, per cui io direi, l'altra cosa, se noi diciamo questo è uno dei temi legati all'onore, perché le famiglie fanno questo, no? Fanno questo perché le ragazze non valgono niente, o valgono poco. Non tutti, indubbiamente ci sono delle famiglie che investono, perché indubbiamente a Lahore, per dire, in Pakistan è nato la prima casa rifugio per matrimoni forzati, perché anche il Pakistan ha una legislazione in cui i matrimoni sono a 18 anni, come ce l'ha il Marocco, come ce l'ha la Tunisia, ma alcuni paesi stanno applicando le leggi perché la società la recepisce. Finché le società non recepiscono le leggi, sono ordini che vengono dati alle società, e le società le rifiutano, trovano delle scamotage, trovano altre possibilità. E sempre nel cambiamento della migrazione e delle problematiche legate alla violenza alle donne, intanto nell'accoglienza che noi abbiamo cominciato a fare nella prima parte dell'immigrazione dei ricongiungimenti familiari, anche lì abbiamo scoperto che la violenza era trasversale, ma come può accadere in tutte le famiglie italiane, però sempre tornando ai discorsi fatti prima, bisogna anche cercare di fare capire a queste donne cos'è violenza. Non nel nostro schema, no, il nostro schema ormai è chiaro: violenza fisica, sessuale, assistita, psicologica, economica, stalking e tutto quello assistita dai bambini. Ma recepire che alcune azioni che vengono fatte sul loro corpo e sulla privazione della libertà sono violenza. Se io, giovane donna che vengo da una parte del Marocco, ancora sulla montagna, è normalissimo per me che se manca il sale nella minestra lui me lo può tirare in faccia. Non lo vedrò mai come un atto di violenza, perché fa parte di tutta una concezione di sistema di vita. Noi non dobbiamo però aver paura di dire che è violenza, perché abbiamo paura di mettere in discussione un sistema familiare che tanto si fa così, o abbiamo paura di un'altra cosa che può accadere, di essere quelle che molte volte veniamo additate come femministe colonialiste, per cui diciamo ad altre donne quello che dovrebbero fare. Non diciamo alle altre donne quello che dovrebbero fare. Intanto sappiamo, come ho detto prima, che nei loro paesi c'è una grande ribellione. Per cui lo sappiamo. Amina Filani, che si è suicidata 5 anni fa in Marocco, dopo un matrimonio da stupro riparatore, la 2 giorni dopo le piazze marocchine sono state riempite dal movimento delle donne. L'anno scorso, all'interno della Mudawana, la legge di riforma del diritto di famiglia, il matrimonio d'onore non esiste più. Ma non l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto loro. Per cui tener sempre conto che noi non partiamo dicendo alle altre cosa si deve fare, lo sanno bene. Perché altrimenti ridimitizziamo sempre una donna di nuovo. Ma una donna lo sa da sé che se riceve un pugno o non ha i soldi da vivere, magari non sa che si chiama violenza, magari non sa dare nome, ma lo sa perfettamente che non può andare bene. Per cui noi diamo un nome a dei sistemi, aiutiamo alla comprensione. Io non mi sono mai sentita una femminista colonialista. Quando si parlano, un altro tema che è sempre mutilazioni genitali femminili, infibulazione, dove lo Stato italiano ha speso tantissimo per prevenzione in Italia su un sistema che fino a pochi anni fa esisteva pochissimo. Queste sono delle altre linee guida che sono state fatte insieme, anche da noi, insieme a un lavoro per il Dipartimento Pari Opportunità. Perché le mutilazioni genitali femminili in Italia, fino a pochissimo tempo fa, i casi erano pochissimi. Anche se le aziende sanitarie in tutta la regione, nelle regioni, hanno avuto fondi per la formazione. Ed erano vissute anche da ostetriche, medici, così, con una sorta di, no? Le donne raccontavano, per dire, se io non vado a farmi visitare, perché se vado a farmi visitare poi c'ho 8 persone a vedere la mia vagina, non è che questa cosa mi rallegra molto, anche perché io non mi sento anormale, il problema non sono io. Ma quando è che questa cosa è diventata ed è un possibile problema in Italia anche per la sanità? Nel momento in cui stiamo accogliendo le richiedenti protezione internazionale, che vengono da paesi assolutamente coinvolti in questo: Eritrea, Somalia, ma anche una parte della Nigeria, l'Etiopia, dimenticando anche una cosa che non so se sapete, anche questo viene detto poco. L'Egitto, per dire, ha ancora il 98% di mutilazioni genitali femminili, nessuno ne parla. Ed è una legge ed è stabilito reato. Allora, anche qui, queste linee sono state fatte per operatori, operatrici di primissima accoglienza a donne richiedenti asilo. Chi sono? Quelle che arrivano dagli sbarchi, quelli che vengono accolte in strutture che non hanno nella loro pratica una dimensione di genere, che anche adesso ci si sta arrivando, che anche se sanno che le donne che arrivano dalla Libia sono state 95% stuprate, il 50% li hanno costretti a fare aborti, ci sono proprio tutta una programmazione, sono vissute tempi lunghi nelle connected house, hanno subito non solo la tratta per poi vedersi arrivare in un paese che fino a poco tempo fa non aveva gli strumenti per chiedere, per fare subito gli esami delle urine. Per cui cosa ci siamo trovati? Che da una primis, perché viene fatto anche questo? Perché ci siamo trovate nelle strutture di seconda accoglienza donne incinte da stupro che non potevano più non abortire, perché nessuno aveva guardato il processo all'inizio. E non abbiamo, sempre per la questione dei permessi di soggiorno o per la raccolta storia, per le commissioni, così, persone capaci di chiedere alle donne la loro storia all'inizio, con i dovuti metodi, affinché quella poi possa essere usata per avere uno status di rifugiati in Italia a partire dalla violenza subita. La Convenzione di Istanbul prevede, oltre a prevedere questo, la Convenzione di Ginevra stessa, l'incrocio fra queste due convenzioni, prevedono una sorta di azioni che non sono ancora fatte in Italia. Prevede l'ascolto e prevede anche di dire a queste donne che diritto hanno, perché se subiscono nel loro paese, hanno subito nel tragitto violenze inedicibili, perché non gliele rifacciamo risubire qui, non dando strumenti di acquisizione di cosa devono sapere, ma anche noi di cosa dobbiamo sapere. Se io so che accolgo una donna richiedente asilo che è incinta ormai, non, provate a pensare alla guerra dell'ex Jugoslavia, provate a pensare agli stupri in Congo, provate a pensare a tutto quello che è lo stupro usato come, no, azione, cioè io ti ingravido del nemico, ti ingravido come sta succedendo, e tutto questo cosa sottintende? Vi racconto solo una cosa sul Kurdistan iracheno. Voi sapete che sono state rapite migliaia di donne yazide. Nadia Murad ha preso il Nobel per la pace. Bene. Io sono andata a ottobre 2018 a fare una supervisione a strutture che ospitano sopravvissute all'ISIS, a Duok, nel nord del Kurdistan, dove un gruppo meraviglioso di psichiatri e psichiatre curde si sono prese l'onere, senza saperne niente né ho, di mettere in piedi queste strutture di accoglienza per le donne che tornavano o riuscivano a scappare, venivano ricomprate. Sapete che sono comprate, ricomprate, vendute, rivendute, come fossero animali, no? Ne mancano ancora 1300 di tutte quelle scomparse, di tutte quelle rapite. Bene, però una delle cose che a me ha lasciato in maniera, cioè sono stata veramente malissimo per dei giorni, è questo, è che mi dà conferma di quanto potente è il controllo della comunità e di quanto potente è il controllo della tradizione di tutto questo. Bene, queste donne possono ritornare yazide, vivono nei campi, sono ritornate all'interno della comunità solo se non avevano figli. E i figli li hanno dovuti abbandonare o all'ISIS o ad altre strutture, a Raqqa, o perché la comunità yazida, che è curda, è la yazida, è il ceppo di una religione popolare che è stata poi così barbaramente distrutta dall'ISIS, perché è una religione che loro trovano impura, la trovano la religione del diavolo. Ma queste donne, per poter rientrare nelle loro comunità, hanno avuto bisogno non dell'imam, perché lì non esiste l'imam, del capo religioso, che non mi ricordo, io con le religioni faccio un po' fatica, che ha fatto un proclama dicendo: queste sono nostre figlie, nostre sorelle, possono tornare. Ma essendo i figli stati nati, concepiti da musulmani, tutta la linea è musulmana e non è possibile essere accettata dentro. Per cui oggi abbiamo in Germania moltissimi curdi che si sono portati in Germania attraverso l'UNHCR, bambini che altrimenti sono o ancora in mano dell'ISIS o di famiglie che hanno, di famiglie consenzienti, o in piccolissime strutture quasi manicomi. Tenete conto che in quella parte dell'Iraq non esistono i manicomi, perché questa cosa è, provate a pensare per una donna e proviamo a pensare allora perché le donne non denunciano, perché le donne no, perché loro sanno cosa succede dietro. E probabilmente per noi prendere posizione, dire da che parte stiamo, che stiamo dalla parte dei diritti e della libertà di queste donne, vuol dire anche assumersi di dire sì, va bene Nadia Murat, hai ragione, hai ragionissimo, però quei bambini, quelle bambine, io sono andata in alcuni campi dove ci sono bambine più grandi, dove magari è morta la madre o è morto il padre, e finché ci sarà questa possibilità, ma i bambini nati così. E pensate che questo gruppo di psichiatri è riuscito in qualche modo a corrompere dei giudici affinché la nascita del bambino risultasse come figlio di morto in guerra. Era l'unico modo per tenere i bambini. Allora, quando si pensa che stiamo accogliendo tutte queste donne con tante di quelle situazioni terribili, io credo che anche la battaglia per il riconoscimento di cosa vuol dire il riconoscimento di uno status politico a partire dalle violenze subite e dalle violenze che vanno incontro sia un dovere di tutti, non solo delle associazioni, ma dei giornalisti, del sociale, di fare delle battaglie affinché questa verità venga fuori. Al di là delle cazzate che si raccontano, ci sono dietro, e non sono drammi, sono delle cose che una società che non solo ospiterà, sempre di più farà parte. Quindi, come abbiamo visto, diventano gruppo dei pari e salvano la vita alle giovani donne. Loro la salvano. Ciò vuol dire che qualcosa di sano c'è, non è marcio tutto. Ed è da lì che secondo me bisogna anche ripartire.